dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Non so che giorno sia per voi che ci state ascoltando, ma qui è martedì 18 febbraio 2020, un giorno particolare per un episodio speciale con un paio di amici per chiacchierare di CryptoLocker. Come sempre, sono notizie, quelle digitali all'italiana. Dall'EMI Studio Ligure 1 traslocato di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio strategico di Roma, Giulio Gaudiano.
Dallo studio marino di Termoli, Michele Vitale.
Buonasera, buongiorno cari.
Bentrovati a tutti.
Buongiorno a tutti. Ciao. Devo salutare Michele, in realtà è un abitué, perché è già la seconda puntata, noi alla seconda ospitata li consideriamo praticamente degli abitué, poi l'abbiamo incrociato un mucchio di volte quando con la crew di Digitalia ci siamo mossi in giro per l'Italia. Ciao Michele, avvocato. Michele Vitale, esperto in materie connesse al digitale, mi ha salvato dalle grinfie della Vodafone una volta, che continuava a farmi pagare le bollette anche se la linea non esisteva più da mesi, con la sua basta bollette. È ancora in piedi basta bollette, Michele?
Sì, vive e vegeta, è molto, sempre molto attiva contro i grandi operatori telefonici.
C'è sempre bisogno.
Conoscono molto bene.
C'hanno le unghie lunghe gli operatori telefonici.
No.
Meno male che c'è Michele col suo basta bollette. E benvenuto Giulio Gaudiano. Giulio,
grazie. Io sono emozionatissimo, perché essere dall'altra parte del podcast in questi casi è veramente emozionante. Io sono qua alla matricola, il novellino.
È Giulio Gaudiano, però io lo considero, avete preso da 0 a 100 in 3 secondi, come la Tesla, perché Giulio non è super tantissimo che fa podcasting, ma è diventato un big niente. Vi dico solo una cosa, è il capo, il mastermind, è l'ideatore, il creatore e l'organizzatore del Festival del Podcasting Italiano, che ha già avuto due appuntamenti, 2 anni di seguito, con un successo fantastico. Se non siete stati al Festival del Podcasting, l'anno prossimo veniteci, perché
assolutamente
Giulia ci fa
pensa
sempre...
che stiamo proprio iniziando a lavorare per l'organizzazione di quello che ci sarà a ottobre,
già adesso 10
ottobre.
Mamma
esatto
mia, diventa, ma crescete
con un sacco di volontari
bello.
Che impressionati dallo scorso anno hanno detto voglio partecipare anch'io, quindi ci vediamo a Milano tra qualche giorno per iniziare a mettere le mani in pasta.
Bellissimo, sponsor, personalità, gente divertente, tutti a chiacchierare, colleghi, ascoltatori, è una roba meravigliosa. Grande Giulio col Festival del Podcasting. La data la sai già? La diciamo già?
Sì, 9-10 ottobre 2020.
Segnatelo.
9-10 perché questa volta non è un solo
due giorni.
Il giorno prima ci mettiamo al tavolo con i podcaster che fanno questo di professione per imparare a
bello.
Fare le cose meglio.
Bello. Questo è sabato e domenica, 9-10.
Esatto, no, sono venerdì e sabato.
Venerdì è dura per me, ma
lo so.
Vengo di sicuro quest'anno.
Sabato facciamo la festa, tantissimi interventi. Poi hai visto che fanno tutti i podcasting, si sono lanciati tutti youtuber, cantanti.
È la superiorità del mezzo.
È l'anno del podcasting su Linux.
Certamente. È l'anno del podcasting su Linux, che è l'anno di Linux sul desktop. Per cui è l'anno del podcasting su desktop per la proprietà transitiva. Allora, noi siamo qui per chiacchierare di CryptoLocker, perché Giulio un paio di settimane fa mi ha detto: oh, sai che è successa una roba al mio amico commercialista, si è preso l'infezione da CryptoLocker, è un casino. Ne parlavamo, sono venute fuori un po' di idee, anche perché ne parlano in pochi. Ma soprattutto, che cos'è un CryptoLocker? Giulio, vuoi fare tu una?
Sì, cominciamo da qua, cominciamo con i termini. Girano vari termini: CryptoLocker, CryptoVirus, Ransomware. Forse quello che è più corretto a livello proprio di terminologia è Ransomware, cioè ransom è riscatto. E accomuna tutte quelle tipologie di programmi, operazioni volte a prendere in ostaggio dei dati o delle tecnologie. Ci potrebbe essere anche un ransomware che ti blocca il telefono, o addirittura magari nel futuro saranno, immaginate quando vi bloccheranno Amazon Echo
Il pacemaker.
Quindi con tutte queste Internet of Things, tutti i dispositivi connessi, questa è una tendenza che coinvolgerà anche altre cose.
Certo. certo. La macchina, vai a prendere la Tesla e non si accende, non parte. Cioè,
e cacchio. ti chiede un riscatto in cambio. Quindi forse ransom, l'idea del riscatto è quella centrale. Però poi c'è anche il termine CryptoLocker, che in realtà storicamente è il nome che è stato dato a un worm ransomware che è apparso alla fine del 2013 e ha ottenuto circa 3 milioni di dollari prima di essere bloccato. Quindi non è, perché molte volte si dice cripto perché utilizza la crittografia per
bloccarti i file.
Esatto, per renderli illeggibili. Stanno tutti là sul tuo computer o sul tuo server, però non ci puoi fare niente perché non li puoi leggere. Hai bisogno di una chiave crittografica.
E la chiave crittografica è quella che ti dovrebbero restituire in cambio del pagamento.
Esatto, perché poi la dinamica del ransomware è molto semplice. C'è un evento scatenante che è l'infezione, cioè molte volte si prende attraverso l'email. Arriva un'email, questa email viene aperta e l'aprire questa email fa sì che la macchina venga infettata. L'infezione non si trasforma subito nel blocco, proprio perché più dati ti si riescono a bloccare, meglio è. E allora, dal momento dell'infezione, il secondo momento è quello della diffusione, cioè all'interno delle macchine infettate, viaggiando attraverso le connessioni di rete, magari si bloccano dei server che stanno in rete o il NAS, come è stato nel caso che racconteremo oggi. Quindi dopo la fase della diffusione c'è la fase del blocco, quindi i dati vengono criptati e ti arriva un'email scritta molte volte in un inglese appena comprensibile, perché queste operazioni vengono fatte da persone, nascono in Russia questa famiglia di virus, però poi si è diffusa in tutto il mondo. Nel caso che raccontiamo oggi credo che fosse africano
l'origine.
Sì, l'origine, nel senso che la persona che parlava con noi era come un'operatrice di un call center, che tant'è vero diceva si è sbagliata nella trattativa, ha dovuto andare a chiedere al manager che cosa fare. Quindi c'è una struttura, un'organizzazione. Quindi ti mandano un'email e ti dicono: sir, vuoi che ti sblocco, ti servono i tuoi dati? Manda questi soldi di solito a un indirizzo Bitcoin. Alcuni mi hanno detto anche via PostePay, li chiedono, via PostePay penso sia la cosa che la polizia postale blocca in 15 secondi. Chiedono di solito un trasferimento Bitcoin verso l'indirizzo di un wallet, e una volta trasferiti i soldi l'idea è che loro ti mandano la chiave crittografica che ti permette di sbloccare la cifratura dei tuoi dati e quindi di poterli finalmente riutilizzare. Questo è il ransomware.
E la vicenda di questo tuo conoscente, di questo tuo amico, è una roba recente. Io pensavo
è una roba recente e credo che sia interessante per due motivi. Uno, possiamo anche noi tre che siamo qui, avendo un minimo di digitalianità che ci scorre nel sangue, vedere questa questione non solo per il problema magari legale o non solo per il problema tecnologico, ma anche in una dimensione più alta di impatto sulla società. Il secondo motivo per cui vale la pena di parlarne è che chi è oggetto di ransomware di solito non ne parla perché pensa di fare la figura del cretino.
Ha pagato di riscatto,
è stato umiliato e quindi non ne parla volentieri. Beh, non lo vuole dire.
Sì, non è che c'è anche la paura della punibilità? Non so, Michele, se paghi un ransomware, se cedi al ricatto e paghi un ransomware, paghi il riscatto, in qualche modo infrangi qualche legge?
Allora, potresti infrangerla, perché se sei un privato vittima di ransomware, sei considerato vittima del reato e quindi in quanto tale non sei perseguibile e non rischi nessuna pena nel caso tu non decida di pagare il riscatto. Se invece sei un dipendente pubblico o anche un'azienda, allora ci sono dei profili in cui per i quali diventi corresponsabile e quindi potresti essere perseguito per aver favorito il reato stesso. In particolare nella pubblica amministrazione si può configurare il reato di danno all'erario, perché per un principio per cui le risorse pubbliche devono seguire degli standard di tutela, di comportamento che devono essere controllati e normati ovviamente in maniera molto più stringente rispetto al comportamento privato.
Forse anche
E
il privato.
invece nel caso dell'azienda, se sei un dipendente di azienda o se sei un'azienda che comunque paga con risorse aziendali, comunque ci sono dei profili di perseguibilità perché si fa uso di risorse privatistiche per favorire comunque un reato che va alla lunga
Ecco.
a danneggiare la società.
Certo.
Ma se mi consenti, Franco, c'è un'altra considerazione che riguarda proprio questa paura e questa difficoltà nel combattere da parte del privato, nel parlare di questa violazione che ha subito, perché il nostro codice penale, secondo me, presenta delle lacune a riguardo, come purtroppo spesso avviene in tanta parte della nostra
Sì.
legislazione che non sta al passo della tecnologia. Una prima lacuna, è dovuta al fatto appunto che, è un reato perseguibile su querela di parte, cioè se io subisco sono vittima del ransomware, chi commette il reato può essere perseguito solo se io lo denuncio
Ok.
e non per esempio se la magistratura lo viene a sapere, l'autorità giudiziaria lo viene a sapere e autonomamente decide di perseguire il reato. Quindi se io effettivamente, come diceva Giulio, non lo denuncio, non do neanche la possibilità
Cioè,
alle forze dell'ordine.
pubblico ministero, anche se viene a sapere che c'è il tizio che
Non può. Esatto.
fa una campagna che ha minacciato e estorto soldi a chiunque, non può di sua iniziativa far partire un'indagine.
Lo può fare solo nel caso la vittima sia una pubblica amministrazione.
Ah, ho
In
capito.
quel caso sì, ma non se la vittima è un privato. Però questo ovviamente lascia ampio campo
Certo.
a chi voglia perseguire queste utilità con il comportamento, diciamo, che viola le regole penali, le norme penali. L'altro aspetto pure è che nel nostro codice penale questi reati vengono sempre considerati nella loro chiave individualistica, cioè esattamente come la rapina, l'omicidio. Te lo leggo perché è interessante proprio questo aspetto. Viene descritto il fatto come se fosse compiuto da un singolo hacker verso un singolo computer. E
Ok.
quindi, per esempio, si dice che viene punito con una pena della reclusione da 1 a 5 anni. Questo è il 685 bis, quello che prevede il danneggiamento di un sistema informatico. Viene punito con questa pena chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime, quindi nasconde, cripta, informazioni, dati o programmi informatici altrui, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Ecco, non c'è nessuna, esattamente come l'omicidio, come il furto, la rapina, vengono descritti dei fatti singoli, ma in realtà non si comprende che questa tecnologia ha la scalabilità tipica di qualsiasi strumento informatico e non si può equiparare la punizione di una norma che va a danneggiare il singolo computer con la punizione di un evento che ne danneggia milioni
Certo,
contemporaneamente.
certo.
E
Beh,
non abbiamo uno strumento che vada a coprire questa caratteristica.
l'abbiamo anche capito prima parlando con Giulio, non sono dei singoli hacker, sono delle vere e proprie organizzazioni a
Certo,
delinquere. E
esatto.
quindi ci vorrebbero delle procedure, delle leggi e dei sistemi analoghi a quelle che si utilizzano per, non so, la camorra, quando fa estorsioni, quando chiede il
Esattamente.
pizzo ai negozianti e cose del genere.
Esattamente.
Eh sì. E Giulio, e quindi il tuo amico si è visto recapitare l'email. E poi
Sì, la cosa carina, secondo me, di questa storia, raccontiamola proprio come se fosse un atto teatrale, nel senso che ci sono dei personaggi, se noi la guardiamo ora senza il carico emozionale di quando io ho ricevuto la chiamata dal mio amico e mi diceva Giulio, Dio, mi è successa questa cosa, ci sono dei personaggi che secondo me possono essere proprio identificati come dei personaggi ricorrenti, dei pattern, quando c'è un problema di ransomware. Il primo personaggio Bezos, diciamo, è la vittima. La vittima che può essere un singolo o un'organizzazione, quindi potresti essere tu, però potrebbe essere anche Michele che ha un'associazione, quindi vengono bloccati tutti i dati dell'associazione. La seconda entità potremmo chiamarla il bottino, cioè i dati. Quanto è grosso questo bottino? È un computer, computer vecchio che non mi serviva più, oppure sono tutti i computer dello studio, oppure sono tutti i server, oppure sono i server più i backup. Nel caso del mio amico sembra che la segretaria dello studio abbia aperto un'email su un client di posta, installato un software installato sul computer, e qua è importante perché poi vedremo come si può anche prevenire anche il ransomware utilizzando degli strumenti in cloud che possono identificare la presenza di virus meglio dell'antivirus che abbiamo installato sul computer. E quindi una volta aperta questa email, il ransomware ha infettato prima il suo computer, poi gli altri computer, due server che stavano dentro allo studio e il NAS che faceva il backup dei server. Quindi in tutto diciamo tre server.
Sì.
È importante parlare del bottino.
Quindi si sono trovati col lavoro fermo nel momento in cui gli è incrittato tutto.
Immobili, sì. Totalmente immobili. La cosa importante del bottino è che più il bottino è grosso e più ha un impatto economico, più sei motivato a pagare. Nel loro caso, facendo i commercialisti, in uno dei server avevano la contabilità di un grosso cliente con un accesso esterno diretto su quel server. Cioè immagina, tu hai un cliente così grosso, capito che hai tu i suoi dati fiscali e lui che continua a fatturare in maniera continua sta spedendo dei dati a un server che è bloccato. E quindi stai paralizzando l'attività commerciale di un tuo cliente,
che ti può anche fare causa, immagino.
Esatto,
Michele,
creandogli di minuto in minuto dei disagi economici, e quindi la tensione sale. Un altro personaggio di questa storia è il tecnico che c'è immancabilmente in ogni organizzazione, diciamo, non digitaliata, cioè il tecnico informatico, il reparto IT che si occupa della manutenzione delle macchine e della loro sicurezza, se non c'è un responsabile per la sicurezza, che è quello che per prima cosa viene chiamato in causa, no? Quando ti si blocca il computer, che fai? Chiamate il tecnico.
No? Sì.
Quindi questo è un altro personaggio che a volte viene utilizzato come advisor, cioè che dobbiamo fare? E secondo me è pericolosa anche questa cosa, perché non è detto che il tecnico, che può essere un bravissimo tecnico di rete, una bellissima persona, abbia la visione giusta su quello che bisogna fare.
La preparazione.
Esatto, ma anche la mentalità, cioè lui vede un problema, vuole risolvere un problema. Se gli dicono signor tecnico, noi stiamo perdendo 1000 euro al minuto, quello dice vabbè, ve ne chiedono 1500, dategli. Pagateli. No?
Ci vorrebbe una figura come fosse nei film, il negoziatore dell'FBI, quando ci sono i rapimenti c'è sempre una figura che studia ed è preparata apposta per trattare, per cui studia tecniche di negoziazione, psicologia e robe del genere per subentrare nei momenti di crisi. Anche perché immagino, io non so il tuo amico se sia un duro con gli occhi di ghiaccio o una mammoletta, ma io credo che chiunque in una situazione del genere, tutto meno che lucido puoi essere.
Guarda, lui
situazione.
È un duro, ma l'ho visto sudare di brutto, cioè ho visto scene di isteria collettiva dentro quello studio, perché soprattutto quando lavori non da solo ma con altri devi prendere delle decisioni condivise, tutti ci devono mettere i soldi. Io guarda, questa figura che tu dici esiste, è il security manager. Per esempio ho un carissimo amico, Marco Carboni, che è il security manager di Sky, e lui quando racconta il suo lavoro mi dice proprio che noi stiamo attenti a tutto, cioè stiamo attenti alla sicurezza diciamo nel mondo fisico, le persone che entrano in azienda, quindi controllano i flussi di quelli che entrano e quelli che escono, stiamo attenti a quello che succede, alla sicurezza dei processi.
No,
quindi che
certo Giulio, però se sei Sky ti puoi permettere un security manager,
esatto.
Se sei uno studio con due commercialisti e due segretarie,
esatto.
Il security manager deve
non
essere
lo
per
puoi
forza
fare.
Ci vuole una figura esterna che dici va bene, io ti pago X all'anno e tu mi spieghi come devo configurare, vieni a controllare la mia rete che sia sicura e in caso di disastro intervieni e fai tu la recovery.
Esatto, infatti un altro attore di tutto questo che entra in gioco un pochino più là è la società di recupero dati. Esistono delle società alle quali ti puoi rivolgere se vieni attaccato da ransomware, e sono le società di recupero dati. Il problema è che queste società sembrano a volte tutte uguali dall'esterno, ma diciamo, ci arriviamo a questa, andiamo nel vivo della vicenda. Mi chiama questo amico che nel nostro racconto è la vittima,
sì.
E mi dice: Giulio, mi hanno infettato il computer, ho qui accanto a me il tecnico che mi ha detto che non c'è niente da fare e quindi mi ha consigliato di pagare, mi chiedono un riscatto in bitcoin, io ho sentito nella mia vita nominare i bitcoin solo da te. Allora, e quindi chiamo te
come
per sapere
faccio
come
a ottenere dei bitcoin, certo,
come comprare bitcoin. Mi ha questo persona con cui stiamo parlando via mail mi ha mandato una lunga stringa di numeri incomprensibili e mi ha detto di mandare i bitcoin lì. Che devo fare?
Quanto, per curiosità, in che ordine di grandezza di cifra gli ha chiesto di riscattare?
La prima richiesta è stata di 1600 euro.
Sì.
O meglio, è stata di 0, non so che bitcoin, che in quel momento valevano 1600, già ora ne valgono più di 2000, quindi con la volatilità di bitcoin, per assurdo, mentre facevano questo scambio il bitcoin ha avuto un rialzo come quello degli ultimi giorni notevole.
Insomma, è un bel dubbio, è un bel dilemma in quel momento. Io subito, fossi stato tuo amico, avrei intanto appeso per le orecchie il tecnico, se è lui che li ha messo sulla rete, perché la prima cosa che insegniamo e di cui parliamo su Digitalia, e credo anche voi con i vostri amici eccetera, è la regola del backup, è che tu non hai un backup a meno che tu non abbia un sistema di ridondanza multipla, dove noi parliamo di 3-2-1, cioè deve avere almeno 3 copie dei dati su almeno 2 supporti di tipo diverso e uno deve essere off-site e possibilmente offline. Nel momento in cui tu hai un backup off-site, te ne freghi del riscatto, ripulisci tutto, spiani tutto,
esatto,
recuperi il tuo backup e ti salvi.
Infatti questo credo che sia anche un messaggio importante connesso a quello che stiamo facendo oggi, al fatto che raccontiamo questa storia. Cioè, quello che su Digitalia voi raccontate sempre e dite come la cosa più normale del mondo, penso tu hai il tuo sistema casalingo con questo tipo di organizzazione, purtroppo in moltissime aziende che con i dati ci lavorano non c'è,
è vero.
C'è un tecnico che ti mette un antivirus, così che poi si è scoperto non essere un antivirus all'ultimo grido, e c'è un NAS che viene pagato ma collegato alla rete, quindi di fatto sì, è un backup, ma viene bloccato pure il backup.
Sì,
ragazzi,
sì.
A questo riguardo posso aggiungere,
certo.
Sapete quante sentenze ho trovato dove il tribunale, il giudice, quel che è, ha condannato l'autore del reato alla pena della reclusione, alla pena pecuniaria? Sapete quante ce ne sono?
No.
Quanto vale?
Di condanne? O di
condanne?
Non ho idea.
Nessuna.
Zero. Ok. È una legge che funziona molto bene. Ok.
Sì, esatto. Cioè, per dire che purtroppo, ma proprio
zero condanne per zero processi, oppure qualche processo c'è stato e non sono riusciti ad arrivare alla condanna?
Guarda, io ho fatto una ricerca semplicemente con i pochi strumenti che avevo a disposizione, Google,
sì,
sostanzialmente, ma che ritengo fornisca un dato piuttosto attendibile sul fatto che non ci sono non c'è un numero apprezzabile di reati perseguiti secondo l'ordinamento italiano a questo riguardo. E questo è facile da spiegare, perché si tratta di una modalità di espressione della generalità criminale, se mi consentite, talmente tecnica, tecnicistica e inaccessibile, che purtroppo è veramente difficile perseguire gli autori dei reati, che, come sappiamo, molto spesso neanche stanno in Italia e magari stanno in paesi come l'Ucraina o la Bielorussia o altri paesi ancora più remoti dal punto di vista giuridico, dove l'accesso dei nostri strumenti è pressoché inesistente.
Certo.
E quindi ecco, per tornare a quello che stavate lasciando intendere, che non esistono strumenti magici per ripristinare la situazione ormai compromessa dopo un attacco, e due per evitare di pagare oppure l'esperto tecnico che arriva, usa i suoi fantastici strumenti hardware e software e ti ripristina il computer. Purtroppo non c'è una soluzione definitiva e totale, è l'unico strumento al momento, considerata anche l'impossibilità di perseguire penalmente gli autori del reato ad oggi, è quello della prevenzione. Ecco perché apprezzo il suggerimento che davi al backup, piuttosto che alla formazione del personale, piuttosto che a pratiche di buon senso, come può essere quella di stare molto attenti quando si apre un'email sospetta.
C'è un'altra vabbè, possibilità, scusami, che è quella di avere in agenda un indirizzo o due di individui che frequentano conferenze tipo DEFCON, Black Hat e robe del genere, e fare una manovra di hackback, cioè tu mi mandi un'email con la richiesta di rischetto, io ti rispondo con un'email con un altro Troia molto più sofisticato.
Sarebbe bellissimo.
E ti inchiodo tutta la tua operazione di ransomware a meno che non mi paghi tu.
Fantastico. Sarebbe fantastico, anche perché l'impressione che si ricava, e qua portiamo in ballo un altro attore, è che dall'altra parte in realtà ci sia un'organizzazione criminale, ma questa organizzazione sia più focalizzata nel far male, cioè nel picchiare più che nel difendersi.
Ah,
quindi
certo,
probabilmente certo, un attacco all'incontrario potrebbe anche andare a segno. Infatti,
giusto,
queste email che ricevevano, io la prima cosa che gli ho detto è: aspetta, spiegami un attimo che vuol dire che siete stati attaccati. Quindi mi ha fatto un bilancio di questo bottino, quindi dei computer bloccati. Gli ho detto: avete un backup? No. Quindi il messaggio che diamo, Franco,
certo,
e Michele, univoco è: ragazzi, al tecnico non ditegli è tutto ok, no, non ditegli questo, ditegli c'è il backup 321 come mi
certo,
ha consigliato Franco Solerio,
certo,
oppure se siamo noi tecnici facciamolo noi sto backup, perché quello ti salva.
Io ho un'azienda qui locale che mi ha chiesto cosa dovevano chiedere per un rapporto da instaurare con un'entità commerciale che fornisce computer, sistemi, server, eccetera. Gli ho detto: specificate vero e proprio, parola per parola, nero su bianco, mi fate un sistema con una ridondanza tale che se io becco un CryptoLocker, se io becco un ransomware, sono tranquillo che non devo pagare. Quello andrebbe messo nel contratto che fai con un'azienda che ti fornisce connettività, server, eccetera, in modo che nel momento in cui ti bloccano, che sei nelle canne, il riscatto non lo paghi, o se sei forzato a pagarlo poi ti rivali su chi ha firmato che ti avrebbe tenuto al sicuro da questo tipo di... Perché è ovvio che chi si occupa di conti, un commercialista, chi si occupa di un'azienda che ne so, impacchetta fiori e li spedisce in giro per il mondo, non può avere le competenze per... Fino a ieri, sì, la rete me la mette su mio nipote che ci smanetta coi computer, ogni tanto viene a controllare se becchiamo un virus, ce lo ripulisce, eccetera. Oggi ti confronti con delle entità e con le possibilità di estorcere del denaro e con delle entità talmente preparate che serve per difendersi qualcuno di preparato. Se sei così piccolo che non puoi permetterti di una figura interna, competente, che si occupi dal mattino alla sera della tua sicurezza, devi avere un contratto con qualcuno che lo fa di professione, che ti fa da consulente e viene una volta ogni 15 giorni, una volta alla settimana, una volta ogni 2 mesi, a seconda di quello che ritiene opportuno. Tu lo paghi N euro all'anno e lui si assicura che è per contratto è punibile, e lui a sua volta avrà una bella assicurazione professionale, per cui se fallisce e non è in grado di difenderti dal ransomware eccetera, ti paga lui il ransomware e la sua assicurazione interverrà per coprirlo delle perdite. E
questo è fondamentale. Ora parliamo tanto di coronavirus, no? Ma noi quando andiamo magari a chiedere dal dottore cosa devo fare per prevenire, che mascherina devo comprare, non è che gli diciamo che mascherina devo comprare per abbinarla al vestito, noi dobbiamo chiedergli che mascherina devo comprare per essere al sicuro. Stesso discorso sulla prevenzione, nel senso che molti, come è stato il mio amico, molti dicevano al tecnico: su che cosa investire? Su quello che tu ritieni opportuno. Di certo noi vogliamo che, non so, tutti i collaboratori siano comodi quando stanno davanti allo schermo, quindi hanno speso nell'acquisto di monitor più grandi,
certo,
hanno speso nell'acquisto di tastiere wireless, e loro erano disposti a spendere. Però lì il tecnico, se non ha sentito la richiesta, Se non ha sentito, chiedergli: ehi, noi vogliamo essere sicuri che se ci becca un ransomware possiamo continuare a lavorare e non dobbiamo pagare il riscatto. E lui non ci ha pensato, non gliel'ha proposto lui, ha pensato a risparmiare.
Che è un limite anche quello, no? Nel senso, certo, che quando tu fai una proposta a un cliente, a un'azienda, dici: guardate, io vi do questo tipo di sicurezza, se volete anche una sicurezza totale, che poi la sicurezza nei confronti di un crypto locker, di un ransomware, eccetera, è anche una sicurezza se ti va a fuoco lo studio commerciale, perché se qualcuno lascia accesa una sigaretta e va nell'altra stanza, o se la notte l'impianto di elettrico va in cortocircuito e ti brucia tutto lo studio e tu c'hai backup su un NAS lì nello studio, ti bruci il tuo backup e perdi tutto e non puoi neanche pagare un riscatto, l'hai perso e basta. Per cui le stesse regole valgono anche per sicurezza da incidenti diversi, dove non c'è magari malizia, dove non c'è un'entità che ti vuole storcere qualcosa.
Di fatto, quando parliamo dell'importanza e del valore dei dati, magari noi ne parliamo parlando di Facebook, di Google, quello che fanno con i nostri dati, ma i nostri dati non sono solo dati personali, pensiamo ai dati dei quali noi siamo detentori e responsabili.
Certo. Tra l'altro, no, in Europa,
sei medico, lo
in
sai
Europa
meglio di tutti.
Col GDPR ci sono una serie di responsabilità molto chiare e anche la possibilità di essere puniti. Per cui, nel momento in cui tu magari non paghi, oppure ti becchi il crypto locker per cui hai in qualche modo una colpa, non hai protetto abbastanza i dati, paghi e non ti danno la chiave, capita.
Esatto.
Perché mica tutti, quando paghi il riscatto, ti restituiscono l'ostaggio rapito, e nella stessa maniera nei computer, mica tutti quando paghi ti danno la chiave. Terza possibilità: paghi, ti danno la chiave e non funziona. Perché anche lì il piratazzo, che sia uno o che sia un'organizzazione, ottimizzano sull'aspetto di non farti accedere ai dati e sull'estorcerti i soldi. Se poi c'è un bug nel sistema di cifratura, se c'è un bug nella generazione della chiave, se c'è un bug di qualsiasi tipo, e la chiave, una volta che loro hanno ottenuto i soldi, non decritta, non è che gli chiedi i soldi indietro. Loro chiudono, ciao, quell'email lì sparisce e tu non sai neanche dove trovarli. E quindi in quel momento lì, se tu non puoi più accedere ai dati che i tuoi clienti ti hanno messo nelle mani, Michele, correggimi se sbaglio, credo che sul GDPR sia esplicitamente menzionata questo genere di responsabilità.
Assolutamente, il GDPR prevede l'obbligo per l'azienda che subisca un attacco di ransomware di notificare immediatamente agli utenti l'eventualità. Del resto, questi avvisi sono ben noti, specialmente nel mondo anglosassone, dove fanno notizia le declaratorie di violazione dei sistemi informatici, che le stesse aziende, non appena ne vengono a conoscenza, li devono diffondere e comunicare al pubblico. Questo perché e non solo agli utenti interessati dalla violazione, ma anche all'autorità garante della privacy, perché evidentemente deve valutare la portata e la gravità dell'evento per eventualmente mettere in atto delle misure più restrittive di indagine e di attività forense nei confronti di protezione e di perseguimento del reato per gli autori che hanno messo in atto queste pratiche. E quindi questo sicuramente. E poi sull'aspetto per quanto riguarda queste attività, che, come giustamente avete messo in risalto, molte attività digitali, specialmente quando si ha a che fare con dati dei propri clienti, sono attività pericolose a tutti gli effetti e devono essere percepite come tali. Per questo anche entrare nell'ottica di adottare delle misure assicurative, di protezione assicurativa, che oramai vengono anche modulate per il rischio cyber. Ci sono polizze che si chiamano proprio polizze cyber e che sono volte a prevenire il rischio derivante da attacchi di questo tipo. Quindi sempre di più la consapevolezza, la prevenzione e misure, diciamo, alternative rispetto al combattere direttamente con misure prettamente tecniche queste vicende, come procurarsi una buona assicurazione, leggendo molto bene le clausole e i casi di rimborso, risarcimento e i sinistri coperti, può essere una misura da prendere in considerazione.
Assolutamente importante, eh sì. E quindi Giulio, alla fine il tuo amico ha pagato?
Allora, il mio amico mi ha fatto la domanda più terribile che mi poteva fare. Mi ha detto: "Senti, noi siamo anche disposti a pagare, ma quello che vorremmo sapere da te, che sei esperto digitale, è: ma una volta che paghiamo, loro ce lo sbloccano veramente?"
Sa chi lo sa?
E qua come
Certo.
fai a rispondere? Nel senso che io conoscevo per una chiacchiera tra amici un altro caso di un altro amico che ha un'azienda che fa produzione proprio, cioè il capannone con i macchinari, ed è stato infettato e questa infezione gli ha bloccato la produzione. Quindi loro avevano degli ordini e tutti i modelli per queste macchine da taglio laser che stavano dentro un vecchio computer erano bloccati fino al momento in cui avrebbe pagato. Lui mi ha raccontato di aver pagato e mi ha detto che gli avevano effettivamente sbloccato le macchine. Però sai com'è la chiacchiera tra amici, te lo
Certo.
racconto così, non è che entro nello specifico. Quindi io gli ho potuto dire: "Guarda, io l'unica storia che conosco è questa." E poi ho pensato anche, e questo penso che anche voi lo condividerete, se questi crypto locker o se questi ransomware e le organizzazioni che ci stanno dietro non sbloccassero, avrebbero vita breve. Quindi, di fatto, il loro business è bloccare, prendere i soldi e poi sbloccare. Se no, le persone diffonderebbero questa
È
voce
vero,
e
ma
quindi nessuno pagherebbe.
non credo che ci sia un'associazione delle
Un
aziende,
sindacato.
esatto, un sindacato,
E
per
infatti.
cui ci sono quelli che magari hanno un'operazione più grossa e tendono alla loro, tra virgolette, reputazione, tu paghi e io effettivamente ti rido i dati, ci sono probabilmente quelli un po' più avventurieri che paghi e spariscono e tanto poi riemergono con un altro ransomware, un altro nome, quindi se tu cerchi su Google, sono stato attaccato da Giovanni Rossi e cosa, non c'è history e quindi l'effetto negativo della reputazione non avviene, non c'è,
E
ecco.
infatti tutto prende forza dal fatto che le persone non ne parlano, addirittura questi
Certo.
stessi, diciamo, organizzazioni potrebbero diffondere articoli che parlano di loro e che dicono che effettivamente il problema si è risolto in maniera semplice e veloce pagando. E io gli ho
Certo.
detto: "Guarda, secondo me se paghi te lo sbloccheranno." La realtà, ve lo dico subito, non tengo la suspense, è che loro hanno pagato e il ransomware è rimasto lì, non gli hanno sbloccato esattamente nulla, anzi, anzi, gli hanno chiesto altri soldi. Ma com'è andata? Com'è andata? Praticamente, dopo che avergli detto: "Guarda, secondo me te lo sbloccheranno", lui mi ha detto: "Ora aiutami a comprare Bitcoin." E quindi l'ho aiutato a comprare Bitcoin. Come si fa a comprare Bitcoin? Anche qua mi ha colpito la cosa, perché chi non è addentro in queste cose dice: "Ma dove si comprano i Bitcoin?"
Non è
Si
semplice.
pensa che mi ha detto: "Vado alla posta." Gli ho detto: "No, guarda, la posta, non lo so, magari sono io che sto indietro, ma credo che nelle poste italiane vendano Bitcoin."
C'è qualche macchina ATM Bitcoin in giro per l'Italia? Qualche cosa avevano installato? Forse dove hai fatto il festival podcasting? Ce n'era
Esatto,
uno.
al Talent Garden
Però
di Via
credo che. Sì, l'ho
Calabiana c'è un
visto.
bancomat
Però credo che lì
Bitcoin.
puoi fare delle transazioni limitate dei valori abbastanza bassi, per cui certamente non ci paghi un riscatto del CryptoLocker,
E credo
perché
proprio
ci
di
sono
no.
tutta una serie
Infatti,
di norme contro il riciclaggio del denaro, per cui devi passare attraverso delle istituzioni che ti registrano, gli mandi il passaporto, il codice fiscale, eccetera. Anche lì credo che sia complicato, no? Io mi ricordo iscriversi ad esempio a Coinbase, che se qualcuno mi chiedesse, dico, bah, il posto dove è più facile magari fare transazioni, scambiare dei... Coinbase, una volta che tu hai un account, gli mandi un bonifico, addirittura paghi con la carta di credito e loro ti versano quei soldi lì. Poi tu, quando vuoi, fai trading e scambi valore in euro con valore in Bitcoin e se vuoi, poi te li fai girare sul portafoglio che vuoi. Però funziona molto bene. Però proprio per questi regolamenti europei contro il riciclaggio del denaro. la registrazione non è una cosa immediata come aprire un account su Gmail. Devi mandare passaporto, mandare i dettagli del tuo conto corrente, aspettare che ti arrivi un bonifico e rispondere con la cifra in modo che verifichino che quel conto bancario sia veramente tuo. Magari ci vuole una settimana.
Infatti il problema è il tempo.
Ecco, immagino che chi ti assale con un CryptoLocker ti dia anche una specie di ultimatum in termini di tempo. Devi pagare entro il, se no ciao. Oppure se no ogni tre giorni il riscatto raddoppia di valore.
L'hai descritto esattamente. Infatti da una parte io gli ho detto, guarda, io per esempio utilizzo Kraken per comprare Bitcoin. Kraken ti registri, dopodiché ti chiedono di l'account te lo aprono subito, però per cominciare a mandare soldi a comprare ti chiedono tutte le informazioni, il passaporto, la carta d'identità, che per quanto vengano scannerizzate dallo smartphone ti danno dei certi tempi di abilitazione,
di
poi devi fare il bonifico dal tuo conto corrente alla piattaforma, all'exchange, e il bonifico lo devi fare, visto che c'è molta volatilità nel Bitcoin, di una cifra superiore, perché metti il valore del Bitcoin nel frattempo sale, che fai? Non hai più i soldi per comprare i Bitcoin che ti servono. Dopodiché dall'exchange, dal posto dove l'hai comprati, può essere Coinbase, Kraken, quello che è, li devi trasferire al borsellino, al wallet dell'organizzazione che ti ha criptato il computer, e anche lì ci sono delle commissioni da pagare. Quindi alla fine, per pagare 1600 euro devi bloccare magari 2000 euro e imbarcarti in questa cosa che dura tanto, mentre, come dicevi tu, l'email diceva mi devi pagare entro 48 ore, altrimenti il prezzo sale. Quindi il tempo è una variabile fondamentale, infatti lo cito come uno degli attori di questa storia, il tempo, perché ti porta a fare un framing, cioè un'incorniciatura della questione, del tutto sbagliata. Il problema è che l'organizzazione criminale
ti gioca con questa fretta, col tempo.
Esatto,
immagino.
Ti dice entriamo in una trattativa, il tempo, cioè il contesto temporale, sono 48 ore, in 48 ore tu hai un problema, hai perso tutti i tuoi dati, io posso aiutarti a riaverli, ma per riaverli mi devi pagare. Ora dobbiamo però considerare questo contesto come fallace, come ingannevole, in quanto l'organizzazione criminale non ti può aiutare, ma lei ti ha bloccato i dati e, prendendoti dei soldi per sbloccarteli, sta portandoti un ulteriore danno. Cioè già ti ha portato un danno. Io sono il tuo nemico, non sono un amico che
Invece la psicologia è diversa. Sono sicuro che una volta che i dati te li sbloccano dopo che hai pagato, la maggior parte delle vittime ringrazia anche.
Esatto, noi ci siamo trovati.
Quasi sicuro.
Ma io ci sono cascato pure, Franco. Voglio essere sincero, cioè è talmente strutturato bene questo processo psicologico, è ancora più che solo tecnologico. È un processo psicologico. Questa operatrice che lavorava per l'organizzazione, quindi l'organizzazione aveva almeno, questo abbiamo visto dai messaggi, un manager e un operatore. L'operatore era quello che ci mandava continuamente email, ma tipo ogni 5 minuti una nuova email.
Sì, perché ti pressano.
Ti pressano. E ci chiedeva, e ha espresso la richiesta di riscatto. Ha detto ti sblocco i server, tutti e due i server che ti ho bloccato, se mi paghi questo importo in Bitcoin. Il mio amico ha pagato e di fatto si è instaurata questa comunicazione della serie: ok, ho fatto quello che mi avete detto, ora aiutatemi a sbloccarlo. Se non fosse che l'operatrice ha detto: no, aspetta, mi accorgo che in realtà c'è anche un NAS, quindi ci dovete dare più soldi, perché il NAS è molto grosso. E allora lì il mio amico gli ha detto: scusa, ma tu mi hai chiesto questo per tutto, io ti ho pagato, voglio che mi dai la chiave.
Se fai vedere che paghi facile, è durissima.
È durissima, realtà. Lei ha detto: ora vado a parlare con il manager, ritorna, ho parlato con il manager,
ti fa uno sconto del 2%.
No, mi dispiace, è stato un mio errore, lei ha detto, però vi prego di non crearmi problemi con il manager,
col lavoro. Esatto, certo, abbi pazienza, anzi
altrimenti potrebbe licenziarmi.
Ti arriverà un questionario alla fine della trattativa, per favore dammi tutti 10, se no rischio di perdere lavoro.
Cioè si è creata un'empatia,
c'è la sindrome di, come si chiama, di Stoccolma.
Di Stoccolma. Stavamo lì, vabbè, dai, non ti preoccupare, però digli al tuo manager che noi, va bene che l'altro non ce lo sblocca, tanto c'è solo il backup, ci servono solo questi. Eh no, ma se io vi do la chiave...
Voi, la chiave è la stessa, è certo. Sbloccate, cioè, mi è venuta un'idea, però è un'idea geniale, Michele. Sono sicuro che è assolutamente legale, visto che è così difficile procurarsi i bitcoin per pagare CryptoLocker. Noi facciamo, è presente come in America ci sono quelli che aspettano fuori dal commissariato di polizia quando ti arrestano, arrivano dentro e dice: non hai soldi per la cauzione, te li presto io col 15% col 15% di interesse. Dice: guarda, ci vuole una settimana per ottenere i bitcoin, a te il crypto locker ti hanno detto che ti hanno dato 3 giorni, guarda, io in mezz'ora i bitcoin te li do, ti mi dici la somma, tu me li dai con calma tra 10 giorni col 20% di interesse. Sicuramente è legale, Michele, vero?
Sì, sì, sicuro. Lo chiamiamo Bitcoin Takeaway.
Ecco, perfetto.
Voi ci scherzate, però ci sono... Io in realtà ho letto così, come un avvoltoio, come un sistema parassitario, quello che hanno fatto, ha fatto questa società alla quale si è rivolto il mio amico dopo aver scoperto che non gli avrebbero sbloccato e che gli chiedevano altri soldi di più di prima, perché il NAS era più grosso, perché aveva il backup di tutti.
Quindi lui al secondo giro non ha più pagato.
Al secondo giro lui ha detto: non ce lo possiamo più per me. Cioè, nel senso, io gli ho detto: guarda, se non te l'hanno sbloccati ora, con chi stai parlando? Lì ci siamo un pochino risvegliati da questo incantesimo psicologico.
Certo.
E abbiamo detto: ma che trattativa è? Che stiamo negoziando? Lui non ha niente da perdere. E tu invece c'hai tutto. Quindi non stai negoziando, non è una trattativa. È inutile sentirsi fighi. Ah, beh, gli facciamo la controproposta. A quelli non gliene importa assolutamente niente. Anzi, si è giocato il mio amico il tutto per tutto. Gli ha detto: ok, ti pago anche il secondo pagamento, ma rimandami indietro almeno la metà del primo per dimostrarmi che mi posso fidare di te.
Beh,
quelli naturalmente non ci sono stati. Quindi alla fine, che cosa ha fatto questo mio amico? Ha cercato di sbloccare i dati per vie legali, cioè legali nel senso rivolgendosi a una società informatica. E ci sono tante società informatiche, attenzione, che ti dicono: mandaci l'hard disk o mandaci la macchina, ti mandiamo il nostro tecnico a prenderla, la analizziamo e a prezzo fisso, €92,99, ti diciamo se te lo possiamo sbloccare e quanto ti costa. Queste, solo di preventivo, gli hanno tirato via un centinaio di euro. E la risposta è stata: non te lo possiamo sbloccare.
Non te lo possiamo sbloccare. Insomma. Poi ci mangiano un po' tutti. Immagino che a seconda del CryptoLocker sul disco, le traccia magnetica... dipende, se il disco era mezzo vuoto, probabilmente nel momento in cui l'algoritmo ti scrive, se non è un algoritmo particolarmente che lavora a basso livello, probabilmente ti scrive la parte criptata sullo spazio vuoto, poi la parte che ti viene cancellata in realtà te la cancella solo dalla FAT, per cui come fosse dall'elenco, dall'indirizzo, e quindi probabilmente i dati li recuperi almeno in parte. Se il disco era quasi pieno o se l'algoritmo di cifratura va a fare anche poi un wipe, una sovrascrittura dello spazio cancellato, è lì speranze praticamente zero. Però guarda che a pensarci bene, io mi ricordo che un paio d'anni fa installai Tor e iniziai a girare per il dark web, così a scopo di inchiesta, per parlarne su digitali eccetera. Erano i tempi di Silk Road e cose del genere. Oltre a trovare di tutto in termini di droghe, armi, tutto quello che vuoi, trovi tanti servizi di hacking e di robe del genere, e io non sono sicuro che, tra l'altro, con le recensioni, le transazioni degli utenti, le stelline, con sistemi tipo Amazon uguale, io non sono sicuro che sarebbe una cattiva idea andare a cercare qualcuno del genere e dire: guarda, io ho questo problema, mi hanno chiesto questa cifra, questo è il loro email, facciamo un contratto, io ti do subito, che ne so, mi hanno chiesto €2,000, io ti do subito a te €200, ti do l'email di questi qui, tu mi impersoni, gli scrivi tu come se fossi il responsabile dei dati dell'azienda eccetera, cerchi di hackerarli, nel momento in cui li hacker io ho solo interesse che tu gli freghi nel loro sistema la chiave per decrittare, perché poi immagino che queste aziende utilizzino la stessa chiave probabilmente per tutta una serie di infezioni, non sia neanche così difficile, penso che siano robe messe su abbastanza, E nel momento in cui tu mi ridai la chiave, io oltre i 200 di acconto che ti ho dato, ti do altri 200 euro, 300 euro, lì si fa una trattativa, eccetera. Io penso che si abbiano più possibilità di riuscita con una roba del genere che pagando il riscatto.
Penso anch'io che questo tipo di azione ti mette nella condizione di trattare, perché altrimenti...
E non hai niente in mano, certo.
E non hai niente, non hai niente in mano. Non puoi fare assolutamente niente. Quindi...
È peggio
loro
che un
rapimento,
no? Rapimento di una persona, tu chiami in qualche modo le forze dell'ordine che hanno dei reparti preparati, eccetera, intercettazioni telefoniche, tracciamenti, cose, poi hai in mano, no, anche il rapitore alla fretta, perché nel momento in cui, cioè, più passa tempo più è probabile che lo pizzichino, esatto. E se lo pizzichino gli danno l'ergastolo, e invece in questo caso veramente tu non hai niente in mano e neanche il tempo, e quindi il rapitore...
come diceva Michele, queste organizzazioni, se sono fuori dall'Italia,
sì, ma lo sono sempre,
non potrai mai recuperare nulla, certo. Infatti cosa è successo? Una volta fatti i tentativi di recuperare dati, essere riusciti in parte a recuperare quelli che gli servivano, avendo ricostruito le cose, quindi in qualche modo loro hanno interrotto le comunicazioni con l'organizzazione criminale, hanno recuperato quello che potevano recuperare e hanno chiamato la polizia postale. E erano anche in imbarazzo, perché dicevano, ora, cioè, come glielo diciamo alla polizia postale,
certo,
che noi questo riscatto l'abbiamo pagato?
Certo.
Rischiamo qualcosa? Hanno chiamato la polizia postale, che sono stati molto professionali, comprensivi, assolutamente hanno raccolto la loro denuncia, non hanno avuto problemi dal fatto che hanno pagato un riscatto, anzi gli hanno spiegato quello che ci spiegava prima Michele, cioè che è obbligatorio nel caso di un data breach, cioè di una breccia, di un buco nella sicurezza informatica di un'azienda che comporta i dati,
ti
il
devi
GDPR
autodenunciare.
Sì, richiede la denuncia all'autorità garante entro 72 ore, quindi la prima cosa da fare proprio è fare questa denuncia, per non avere noi ripercussioni, e gli hanno detto chiaramente rassegnatevi, perché non c'è modo di recuperare,
di rintracciare
quelli che vi hanno creato un danno.
E quindi la polizia postale non ci ha neanche provato? Oppure
ora
hanno
questo
preso i dati,
io nello specifico non lo so se ci hanno provato. Quello che gli hanno detto, che poi mi è stato riportato, era appunto che sono tutte società, sono tutte organizzazioni all'estero che difficilmente
non c'è possibilità di fare rogatorie e robe del genere.
Esatto.
Immagino.
Esattamente questo.
Io penso che l'altro modo efficace, ma sappiamo bene, assolutamente inattuabile proprio per le sue implicazioni psicologiche, sarebbe quello che nessuno più deve pagare questi riscatti. Se nessuno pagasse questi riscatti, ovviamente il ransomware non durerebbe un mese.
Certo.
Ovviamente questo è inattuabile, perché chiunque conduca un'attività economica con responsabilità nei confronti dei suoi clienti farebbe di tutto per ripristinare e pagherebbe qualsiasi cifra. E quindi il suggerimento di Franco sul demandare a un soggetto estremamente qualificato e con veramente dei superpoteri tecnologici in grado di combattere questo fenomeno, secondo me dovrebbe essere non solo cercato sul dark web, ma dovrebbe essere una finalità primaria che gli stati tutti del mondo civilizzato dovrebbero...
Ci dovrebbe essere la polizia postale a fare una cosa del genere.
La polizia postale globale
che intervenga in maniera decisiva, perché altrimenti purtroppo anche dalle statistiche che si leggono questo fenomeno è destinato a esplodere dal punto di vista dell'espansione, e sta crescendo esponenzialmente anche per via delle considerazioni sull'Internet of Things e su, anch'io ho letto, come probabilmente sa, diceva prima Franco, addirittura della possibilità di minacciare la vita della persona nel momento in cui i pacemaker saranno collegati all'Internet of Things. Quindi ci sono dei profili veramente che oramai implicano il diritto di vita e di morte, oltre che la possibilità di danneggiare il patrimonio delle persone. Quindi è una cosa che a mio avviso dovrà essere affrontata a livello globale con estrema decisione, altrimenti il fenomeno non potrà che peggiorare e danneggiare sempre più la nostra società.
E poi ovviamente lo strumento educativo, no? Giulio lo diceva prima, spiegare alle persone, perché l'infezione può arrivare attraverso un hacking senza l'intervento umano, perché si può fare, vulnerabilità ci sono nei sistemi operativi, nei software, eccetera. però inizia a essere più complicato, più costoso e quindi potrebbe non essere conveniente, mentre l'anello debole è quasi sempre un essere umano, magari l'impiegato, lì Giulio diceva in questo caso la segretaria dei commercialisti che non era preparata e ha fatto partire un eseguibile che c'era su un'email, e quindi anche lì fare nei corsi di preparazione quello che studi, no? Per diventare la segretaria di un commercialista farai il corso di inglese per saper trattare con i clienti esteri, farai il corso o studierai contabilità al liceo, alle superiori, a ragioneria eccetera, ci vorrebbero anche preparazioni di base su come non esporre il tuo datore di lavoro a un certo tipo di pericoli.
Sì, per assurdo sarebbe molto comodo avere un trust pilot, cioè un'autorità che non ha interessi in gioco, che faccia capire alle persone e gli dia la possibilità di condividere tutte le occasioni in cui se è stato pagato un riscatto e non è stato certo, restituita la chiave. Qua ci appelliamo a Michele. Michele tra di noi è quello che ha un'associazione proprio a tutela dei consumatori. Michele, dovresti fare una bella sezione dove le persone possono venire a denunciare il ransomware spiegando che non hanno avuto nessuna chiave crittografica dopo aver pagato.
È una bellissima idea, anche perché in questo luogo diventerebbe un'occasione di formazione per dare alcuni consigli anche proprio di buon senso come quelli che davamo prima, ma che possono determinare grossi risparmi o il successo o l'insuccesso nella negoziazione per ottenere la chiave. Ah, certo. Come ad esempio non pagare subito, che dicevamo, perché pagare subito significa che si hanno risorse, si ha paura e ci si apre soltanto a ulteriori richieste risorse.
Sì. L'attrito può essere un qualche cosa. Si aspetta, devo chiedere permesso,
non c'ho i soldi,
devo cosa, aspetta. Certo.
Sì, magari dicendo sì, magari pagherò, però devi aspettare una settimana.
Sì, comunque per contrattare, guarda,
più
se vuoi
passa
subito,
il tempo, meglio
se vuoi subito
anche
500
consigli della polizia.
Se ne vuoi 2000 devi aspettare 15 giorni, perché comunque io c'ho tutto bloccato e se vuoi 500 te le do subito e intanto certo, allertare la polizia e vedere di... vabbè. Okay.
C'è anche un altro consiglio, Franco, che okay, secondo me possiamo dare. Cioè, abbiamo parlato di prevenzione con il discorso del backup, dell'antivirus,
sì,
magari dell'utilizzo dei client di posta in cloud, per esempio come può essere Gmail,
certo,
no? Perché molti studi invece scaricano le mail sul computer. Averlo in cloud previene fino allo scaricamento e all'esecuzione magari di un programma, sì, o di un PDF, previene dall'infezione. Abbiamo parlato, oltre alla prevenzione, dell'analisi, quindi del fermarsi là a dire ok, non paghiamoli subito, oppure che tipo di situazione è questa? Una situazione dove due persone contrattano alla pari oppure una situazione asimmetrica? Abbiamo parlato dell'azione, anche magari contattando qualche specialista, non solo per il recupero dati, ma come dicevi tu, tra il serio e il faceto, prendere un hacker che provi a riattaccarli contro. Però direi anche al follow up, cioè cosa succede dopo? Vedendo l'esperienza del mio amico, e questo mi ha fatto sentire un po' male, una settimana dopo era come se non fosse successo niente, non l'hanno raccontato a nessuno. Sono ritornati al lavoro, hanno magari cambiato il tecnico informatico oppure gli hanno detto dai, mettici un antivirus più potente, ed è finita lì. Allora io mi sono presentato e gli ho detto senti, prima di tutto è importante parlarne, posso parlare di questa tua vicenda con degli amici,
certo,
che diano diffusione attraverso il podcast e lo facciano conoscere ad altri. Cioè noi qua stiamo avendo un impatto su decine di migliaia di persone che ascoltano e loro possono parlarne ad altri ancora, quindi possiamo comunicare, l'informazione è importante.
Ci vuole, ma poi anche possiamo fare i ransomwareizzati anonimi. Ciao, mi chiamo Franco e anch'io sono stato vittima di un ransomware.
Un'altra cosa che possiamo fare è creare delle abitudini, e quello che ho consigliato al mio amico è una volta alla settimana o una volta al mese vi fermate, vi mettete in sala riunioni, prendete un caffè e insieme parlate cosa possiamo fare per migliorare la sicurezza del nostro studio, che banalmente può essere anche il trita documenti. Cioè mio padre l'altra volta è venuto a studio e si è stupito, mi dice ma che informazioni devi nascondere, che hai un dispositivo che trita i fogli.
Ah, sì, sì.
Io trito tutto, perché quando io scrivo, certo, su un foglio i dati sul fatturato di un mio cliente al quale faccio consulenza, quel dato è importante.
È fondamentale.
E addirittura su Amazon hai una quarantina di euro, puoi trovare un tritafogli che non fa le solite striscette, ma fa le striscette e poi taglia le striscette, fa delle specie di coriandoli, visto che siamo a carnevale.
Sì, perché le striscette c'è chi riesce a... Ci hanno costruito dei casi giudiziari su striscette riscocciate, certo.
E poi direi anche una cosa dal punto di vista culturale, per non farsela passare, per ricordarsela,
sì,
ci sta un episodio di Black Mirror, non so se l'avete visto, si chiamava Shut Up and Dance.
Direi di no.
Non so che episodio è della serie 3, l'episodio 3.
Non l'ho,
ecco,
visto,
l'ho trovato
3. Okay.
Qua su Wikipedia, serie 3, episodio
03x03. Ok.
Ecco, questo episodio, come tanti altri di Black Mirror, ti può far sentire fisicamente il dolore e la paura legate alla perdita del controllo su informazioni personali che possono ledere magari non la tua vita, come diceva prima Michele, non i tuoi dati come il ransomware che abbiamo descritto oggi, ma la tua dignità e la tua reputazione, perché in questo caso nell'episodio un, diciamo, virus, un controllore esterno si impadronisce di informazioni personali, private, intime, che possono ledere la reputazione di alcune persone, e su questo si crea tutto un caso, sulla concatenazione di questi casi. Per cui secondo me è un episodio tosto, regà, vi verrà il mal di pancia guardandolo, okay, però educativo, perché ti può far sentire l'urgenza psicologica di prendere azione rispetto alla sicurezza.
Beh, si può fare come la Yakuza, no? Che alla prima che sbagli ti tagliano una falange del mignolo, per cui tutte le volte che incontri uno con un mignolo tagliato vuol dire che quello ha sbagliato una volta. Non trovi gente che gli abbia tagliato due falangi, perché alla prima ti tagliano la falange, alla seconda ti buttano in una discarica, e quindi generalmente ci si ferma alla prima falange. Può essere un metodo. Va bene, ragazzi, direi che abbiamo esaminato abbastanza a fondo l'argomento, e la vicenda dell'amico di Giulio è stata certamente un leitmotiv, è stata istruttiva. Prima di lasciarci, io vorrei ricordare dove vi trovano, ragazzi. Michele, che indirizzo diamo? Per
www.bastabollette.it, che è anche il nome della mia associazione di tutela consumatori, con la quale difendo gli utenti dai soprusi delle grandi compagnie, banche, assicurazioni e telefonia.
Ragazzi, funziona, ve lo posso giurare, toccato con mano la Vodafone, cos'era? Era Tele 2, abbiamo disdetto una linea, ci hanno mandato le bollette ancora per 6 mesi di una linea che non esisteva, e Michele ci ha fatto non solo rifondere quello che avevano già pagato, ma sono stati anche condannati, ci hanno pagato in più, ci hanno dato dei soldi in più. È una cosa incredibile, non ci avrei mai creduto a una roba del genere, per cui bastava bollette, c'ha il marchio di seal of approval di Digitalia. Bastabollette.it. E il nostro Giulio Gaudiano, tu c'hai talmente tante cose, qual è la centrale operativa, che indirizzo diamo?
Guarda,
per cercare Giulio Gaudiano,
ti potrei dire vai dal tuo Alexa e digli: Alexa, attiva strategia digitale, e potresti ascoltare il mio podcast, ma comunque strategiadigitale.info è il luogo che connette
un pochino, è quello che senti casa tua, ecco, la centrale,
esatto,
operativa.
Casa mia è strategiadigitale.info, dove c'è un podcast di, ecco, noi siamo, rispetto ai digitaliani, quelli che col digital invece vogliono utilizzarlo in maniera consapevole, però per fare business e per lavorare,
certo,
e vivere meglio.
Certo. E poi Giulio, mi sono dimenticato, ha anche scritto un libro sul podcasting, mica male, di nuovo con il taglio del podcasting per chi vuole lavorare, per fare un podcast, per migliorare il proprio lavoro, per fare podcasting di professione. Bello, bello, consigliato anche quello. Mi raccomando, venite al Festival del Podcasting. Direi che per questa puntata è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1 traslocato di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio decrittato di Roma, un ciao a tutti da Giulio Gaudiano.
E nello studio costiero marino, visto la città dove mi trovo, Termoli, Michele Vitale.
Ci sentiamo prossimamente con un altro speciale e con la programmazione tradizionale lunedì prossimo qui su Digitalia.